Buongiorno agli amici cuneesi che vedo sempre molto volentieri, alla cara Mirella e a tutti voi. Il tema che mi avete dato è un tema intrigante perché è un tema che mi porta a condividere con voi la mia passione sulla Bibbia e anche sul modo di leggere la Bibbia. Perché tantissime volte ci si approccia male o non ci si approccia affatto al testo biblico perché non si è capito che cos'è, da un punto di vista proprio letterario. Voi sapete che la Bibbia è il libro più diffuso del mondo, ci sono quasi 2500 traduzioni in lingue diverse, quindi è tradotto in più di 2500 lingue, è sicuramente il libro più conosciuto e più studiato. Ma da molti non è capito, mentre invece basterebbe avere qualche annotazione di base per imparare a leggere la scrittura. E il tema che mi avete dato oggi è un tema stimolante proprio da questo punto di vista qui, cioè il libro della Genesi ci dice davvero com'è stata la creazione secondo appunto la lettura letterale di esso, o ci dà una serie di valori e basta? Il libro della Genesi è conciliabile con quella che attualmente è considerata la teoria di base, la teoria corrente, cioè quella dell'evoluzionismo delle specie? L'uomo è stato creato direttamente da Dio o deriva dalla scimmia? Ecco, allora innanzitutto dobbiamo premettere, la Bibbia non è un libro di storia, perlomeno non è un libro di storia nel modo in cui intendiamo oggi la storia. Noi intendiamo la storia come racconto di fatti, racconto di avvenimenti, quasi tutto il calcio minuto per minuto, per capirci. Per gli antichi non era così. Fare storia era fare teologia, cioè vedere come Dio agisce o la divinità agisce all'interno e al di sotto dei fatti. Questa è l'impostazione storica dei latini, dei greci, dei semiti, degli orientali, di tutti. Siamo solo noi che intendiamo la storia come cronaca. La Bibbia non è un libro di filosofia, disciplina ignota all'ebraismo. L'ebraismo non ha mai avuto un pensiero filosofico, non ha tanti termini astratti, è sempre molto concreto, è sempre molto fattuale. La Bibbia non è un libro di scienza. La Bibbia non se ne preoccupa affatto, ma usa la mentalità, le credenze, i modi di dire di coloro che l'hanno scritta per esprimere i suoi valori. Come diceva Sant'Agostino, non si legge nel Vangelo che il Signore abbia detto: vi mando il Paraclito che vi insegnerà come camminano il sole e la luna. Voleva fare dei cristiani, non dei matematici. E Galileo scrive: la Bibbia è stata scritta per insegnarci come si vada al cielo, non come vada il cielo. E allora vedete, la Genesi che cos'è? La Genesi è introduzione a quella rivelazione che inizia con Abramo. Non è un'opera storica, è un'opera teologica per descrivere sotto forma simbolica la situazione dell'uomo e della sua esistenza concreta. Voi sapete che c'è una lettura fondamentalistica della Bibbia. Ci sono molte sette che investono un sacco di soldi per dire: no, la Bibbia aveva ragione, cioè la Bibbia va interpretata in maniera letterale. Ho un amico pastore della Chiesa dei Fratelli, che era anche mio associato medico, perché è medico anche lui, il dottor Paolo Apicella, che fa parte di una di queste correnti e che mi regala ogni tanto dei libroni sul creazionismo, cioè la Bibbia, quello che la Bibbia ha detto come creazione è veramente tale quale, cioè Dio ha preso del fango, ci ha soffiato sopra, eccetera, eccetera, è nato il primo mondo. E dietro a questo ci sono degli investimenti importantissimi negli Stati Uniti, in Germania, da parte delle sette fondamentaliste. È stato regalato un libro su creazionismo e Genesi, che tra l'altro viene prospettato nelle scuole e viene proposto agli insegnanti di biologia proprio perché è quasi gratis, è un libro bellissimo con illustrazioni, foto, schemi, eccetera, eccetera, ma dietro ci sono queste sette che vogliono portare avanti il tema creazionistico. Quando noi diciamo, ma la scienza attuale non ci dice che la creazione è avvenuta così, loro si difendono parlando di cosiddetto diluvionismo, cioè il diluvio universale avrebbe alterato i reperti geologici, per cui quello che noi troviamo adesso in realtà non è più, non è reale, perché è stato totalmente cambiato da questo evento straordinario che è il diluvio. Altri ancora parlano del cosiddetto concordismo, cioè i sette giorni del racconto biblico sarebbero in realtà sette ere geologiche che loro con qualche difficoltà riescono ad individuare. Invece la Santa Romana Chiesa e anche molte delle confessioni riformate accettano chiaramente anche l'ipotesi evoluzionista, cioè non è che sia la verità l'ipotesi evoluzionista, può darsi che fra 100 anni o 1000 scoprano qualche cosa ancora più aderente alla realtà, ma attualmente scientificamente l'ipotesi evoluzionista sembra la maggioranza. E come ci dice sempre, diceva sempre Papa Benedetto XVI, c'è sempre un'assoluta concordanza tra fede e scienza, cioè scienza e fede non sono mai in opposizione, ma bisogna capire che cosa ci dice la fede. E la fede che cosa ci dice? La fede nella Genesi non vuole dirci come sono avvenute le cose, ma ci vuole dire delle realtà, ci vuole dare delle rivelazioni, cioè ci vuole dire che l'uomo non è venuto dal nulla, ma è frutto di un atto creativo divino che ha posto la massa originaria, magari all'interno della quale c'era già questa capacità evoluzionistica, questa capacità neoformativa, evolutiva, e che l'uomo ha avuto poi un ulteriore specifico intervento di Dio per distinguerlo dalla scimmia e dagli altri animali, quello che la Bibbia chiama immagine e somiglianza. Quando io parlo ai miei amici o a quelli che vengono a sentirmi su come si legge la Bibbia, io parto sempre da una frase meravigliosa che diceva Papa Giovanni XXIII quando ancora non era Papa e quando era ancora il Cardinale Roncalli, Patriarca di Venezia, che proprio nel 1956, 2 anni prima di essere fatto Papa, scrisse una lettera ai suoi diocesani per invitarli a leggere la Bibbia, dicendo che quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre cercare di scoprire il tesoro di verità sotto il velo delle parole. Allora voi, se avete in mente questa frase, capite tutto: il tesoro di verità sotto il velo delle parole. E ce l'ha spiegato poi molto bene il Concilio Ecumenico, indetto proprio da Papa Giovanni XXIII, quando nella Dei Verbum, al numero 12, dice: è necessario che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo, cioè lo scrittore sacro, in determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo, secondo la sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in uso, intendeva esprimere. Ecco perché la Pontificia Commissione Biblica raccomanda l'uso del metodo storico-critico, perché la Genesi non ha velleità storico-scientifiche, ma teologiche, espresse con i generi letterari dell'agiografo, cioè dello scrittore sacro. Dio ha parlato per mezzo di uomini, ha parlato per mezzo di uomini nell'arco di 1200-1300 anni, le tradizioni più antiche sono probabilmente anteriori al 1000 avanti Cristo, gli ultimi testi della Bibbia sono dell'inizio del secondo secolo, quindi pensate quale spazio di tempo e di cultura. Noi non pensiamo certamente come 1200 anni fa, 1200 anni fa c'erano dei modi diversi di dire, di esprimersi, ma lo scrittore sacro usa i suoi modi di dire per esprimere la rivelazione divina. E questo bisogna tenerne assolutamente conto. Teniamo poi conto che ogni libro della Bibbia è un genere letterario diverso. Cioè abbiamo dei libri storici, abbiamo dei libri epici, abbiamo dei libri sapienziali, abbiamo dei libri profetici, abbiamo dei libri giuridici, abbiamo dei libri diremmo liturgici, abbiamo dei libri apocalittici. Cioè sono tutti generi letterari diversi, modi diversi di dire, eh? Anche la nostra lingua corrente è piena di modi di dire, eh? Si scherzava prima, così non diremmo non c'era un cane, eh? Se vi dicono sei andato in quel posto, sono andato ma sono andato via perché non c'era un cane, vuol dire che non c'era nessuno, non che nessuno aveva portato il cane. Capite la differenza? Se io non so, vado a casa stasera, mia moglie mi dice c'era tanta gente a sentirti, dico c'era un sacco di gente, non vuol dire che eravate tutti chiusi in un sacco legati dalla buona Mirella Lovisolo. Ecco, e così via. Pensate anche a tutte le lingue. Gli inglesi, per dire piove tanto, dicono it rains cats and dogs, piovono cani e gatti, ma non è che piovano cani e gatti. Se io mi sveglio al mattino e mi dicono ma come stai? Ah guarda, stamattina sono un leone, non vuol dire che mi è spuntata la criniera, le zanne e gli artigli, no? Vedete, ogni lingua, ogni cultura ha dei modi di dire. E qui la Genesi usa due modi di raccontare delle verità che sono assolutamente tipici del periodo in cui è stata scritta. Il primo è la saga. Che cos'è la saga? La saga è il primo mezzo di conservazione dei racconti storici. È una rielaborazione di tipo narrativo di racconti storici. Secondo, il mito, che presenta la realtà attraverso dei simbolismi con carattere sapienziale. Ecco, lo scrittore sacro utilizza i miti, le saghe, purificandoli e facendone tramite di liberazione. Faccio degli esempi concreti. Vi ho già detto altre volte, nella Bibbia tutte le volte che trovate un numero non ha mai il valore di quel numero, ma ha un simbolismo suo particolare, eh? Ha un simbolismo particolare. Per esempio il numero 40 vuol dire il tempo voluto da Dio, non vuol dire 40. E questo bisogna saperlo. Quando si legge che Gesù digiunò 40 giorni e 40 notti, stette senza mangiare e senza bere 40 giorni e 40 notti mentre era tentato, è una cosa impossibile, perché si può stare 40 giorni senza mangiare, non si può stare 40 giorni senza bere, perché dopo 3 o 4 giorni vengo a mettervi le flebo perché siete già disidratati se non morite. Ma è un modo per dire il tempo voluto da Dio. Così che Israele abbia vagato nel deserto 40 anni sembra una roba che non finisce più, perché tra l'Egitto e la Palestina, per adagio che tu vada, a piedi 40 anni sono proprio tanti. Noi non sappiamo quanto tempo ci ha messo Israele andare dall'Egitto alla Palestina. Sono stati 3 anni, 2 anni, 6 mesi, 80 anni. È il tempo voluto da Dio. È plateale questo nei due racconti che abbiamo sentito a messa 2 domeniche fa. Chi di voi è stato attento, no? Luca, che scrive negli Atti degli Apostoli, dice, l'autore degli Atti degli Apostoli, dice che Gesù ascese al cielo 40 giorni dopo la sua risurrezione. Nel suo Vangelo, notate bene, l'ha scritto sempre lui, è sempre Luca, l'autore del Vangelo di Luca e degli Atti, scrive che Gesù ascese al cielo la sera di Pasqua. Allora, è sempre lui, è salito al cielo la sera di Pasqua o è salito dopo 40 giorni? Ma per gli ebrei 40 vuol dire il tempo voluto da Dio. Cioè c'è stato un periodo in cui Gesù fu riscontrato fisicamente presente come risorto dai suoi amici e dai testimoni. Questo tempo era un tempo che Dio aveva stabilito, oltre al quale Gesù non fu più percepito nella sua dimensione fisico-corporea. È quello che noi chiamiamo l'ascensione di Gesù al cielo, cioè l'essere percepito in un'altra dimensione. Vedete l'uso del 40, eh? Ma così il 3, il 7, il 4 sono tutti numeri simbolici. Allora noi dobbiamo sapere che la Bibbia ha questo modo di scrivere. Dobbiamo, come diceva Giovanni XXIII, cercare sempre il tesoro della verità sotto il velo delle parole. E guardate che non è difficile, ma non soltanto ci aiuta il metodo storico-critico, ci aiutano la lettura dei generi letterari, ma tutti gli apporti della filologia, della glossologia comparata, dell'archeologia, della storia, ci vengono in aiuto per capire meglio la Bibbia. Non per niente, lo vedete anche, ogni tanto lo noto, io non ho 200 anni, ho 67 anni, eppure nella mia vita ho già avuto 3 traduzioni ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana diverse della Bibbia. Perché la prima Bibbia della Conferenza Episcopale è quella che avevo quando sono nato nel 52, poi nel 74 è stata fatta una nuova traduzione della Bibbia, nel 2008 è stata fatta la terza traduzione della Bibbia. Quindi io nella mia vita ho già avuto 3 traduzioni diverse, ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana, non di questo o quel teologo. Quindi ufficiali della Chiesa. Perché? Perché la Chiesa si avvale degli apporti crescenti degli studi biblici che spaziano dalla storiografia all'antropologia, alla glossologia, a tutte le scienze possibili e immaginabili, perché non solo non si rifiuta la scienza, ma la si accoglie con gioia perché ci aiuta, no, a capire meglio questa tesoro di verità che ci è stato nascosto in qualche misura per noi che abbiamo un'altra cultura, un altro modo di esprimere, altri generi letterali sotto il cosiddetto velo delle parole. Allora ecco perché è importante capire, no, alcune cose, cioè la Genesi. Allora è tutta una favola? È tutto un raccontino? È tutto così, una favola, una fiaba? No! La Genesi è espressione di rivelazione forte, vincolanti, innovative, meravigliose da parte di Dio, espresse però nella cultura, nel modo di dire del tempo in cui furono scritte. E allora vorrei con voi cominciare a introdurci a una lettura biblica corretta della Genesi. Prima di tutto, Genesi è una introduzione a questa grande rivelazione che Dio fa di sé agli uomini, che inizia con Abramo. V'ho detto, non è un'opera storica, è un'opera teologica che descrive sotto forma simbolica la situazione dell'uomo e della sua esistenza concreta. Secondo, ricordatevi bene che la Genesi è l'ultimo libro che è stato scritto nella Bibbia, perlomeno nell'Antico Testamento. Non è il primo, ce lo troviamo primo perché raccontando dei racconti degli inizi l'hanno messo lì, ma l'esperienza di fede di Israele nasce dall'esodo, nasce dall'esodo. Quando io faccio i miei corsi biblici sull'Antico Testamento, la Genesi è l'ultimo libro che io spiego, perché il primo che spiego è l'Esodo. Quest'anno ero qui nel Cuneese a tenere un corso biblico dal 17 al 21 di luglio al santuario di Sant'Anna di Vinaggio, 2600 metri, a giovani dai 17 ai 21 anni, ma va bene anche anni, qualche anno prima, qualche anno dopo, se qualcuno di voi interessa sarà il benvenuto. L'anno scorso con questo gruppo ho fatto il cammino della fede, perché credere, quest'anno mi hanno detto affrontiamo la Bibbia e io ho proposto l'Esodo e faremo 4 giorni sull'Esodo, perché l'Esodo è il fondamento della fede, cioè il momento in cui degli schiavi, degli esclusi, degli emarginati, degli sfruttati scoprono per la prima volta che c'è un Dio che non sta dalla parte dei ricchi e dei potenti, ma che sta dalla parte degli ultimi, che sta dalla parte dei poveri, che sta dalla parte degli emarginati. Fanno un'esperienza fortissima di questo Dio, che unifica questi clan di beduini che scappano da questa oppressione con gli altri beduini che erano rimasti invece in Palestina, e si forgia la prima comunità del popolo di Israele, famoso patto di Sichem 1250 a.C., in cui si confederano queste tribù nomade, perché alcune di queste hanno fatto un'esperienza fortissima di un Dio liberatore che si è rivelato loro come colui che ama i poveri, che ama gli ultimi, che ama il suo popolo, che vuol dare una legge di libertà e di piena realizzazione al suo popolo. E allora questa esperienza di fede, che è l'esperienza dell'uscita dall'Egitto e dell'esperienza dei Sinai, diventa così forte che diventa unificante per tutti i clan di popolazioni agricolo-pastorali che si rifanno nel patto di Sichem. Allora, che cosa ci dice il libro della Genesi? Il libro della Genesi ci fa alcune rivelazioni, ma vere, proprio Dio vuole dirci attraverso quelle forme che voi sapete, che conoscete meglio di me, che non vi ripeto, vuole dirvi una serie di cose che molto velocemente oggi vi enumererò, rifacendomi soprattutto ai primi 11 capitoli della Genesi. Allora, primo, che il mondo da una parte non c'è sempre stato e dall'altra parte non si è fatto da solo. C'era all'inizio un atto creatore, è Dio che crea l'uomo, che crea il mondo, e lo crea per amore. Dio non ha bisogno di creare il mondo, ma poiché è amore, vuole avere un amante, vuole avere un amato, vuole avere qualcuno con cui relazionarsi. La creazione è il primo grande atto d'amore di Dio. Dio vuole avere un tu con cui entrare in dialogo, vuole avere un tu con cui mettersi in comunione, con cui mettersi in relazione. E allora Dio crea il mondo, che è una cosa buona, che non è una porcheria. Qui guardate che è una cosa molto importante, perché spesso poi nella fede, nella vita di fede, per contaminazione con alcune filosofie, penso al platonismo, penso allo gnosticismo, si tende a considerare ciò che è terreno come un disvalore, si pensa all'anima, si pensa allo spirito, si pensa a queste cose qui. Pensate a Platone che dice: noi viviamo come lo schiavo nella caverna, la nostra anima è lo schiavo chiuso nella caverna del corpo, non vediamo l'ora di uscire da questa caverna prigione che è il nostro corpo, per entrare nell'assoluto. No, per i cristiani non è così. Per i cristiani il mondo è cosa molto buona, è cosa voluta da Dio. Vediamo questo Dio creatore che si frega le mani soddisfatto alla fine di ogni giornata di creazione, vedete i famosi primi 6 giorni, e Dio vide che ciò era buono, e Dio vide che ciò era buono. E la parola ebraica è tov, che significa non solo buono, ma significa buono, bello e utile. Era buono, era bello ed era utile, quindi un giudizio assolutamente positivo. Secondo, il libro della Genesi ci adombra un mistero che viene poi sviscerato all'interno di tutta quanta la Sacra Scrittura. Cioè, la creazione è un evento trinitario. Nell'atto creativo sono coinvolti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dico questo con gioia a voi questa settimana, che è la vigilia della festa della Santissima Trinità. Perché? Perché sicuramente Dio Padre crea, ma la pienezza della creazione si avrà solo in Gesù Cristo. Ricordatevi come dice il prologo di Giovanni, no? Che dice: in principio era il Verbo, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Quindi il Verbo è presente nella creazione. Senza il Verbo la creazione non trova il suo compimento. Anzi, in Lui tutte le cose sono state create, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Colossesi 1,15. esiste per mezzo di lui, 1 Corinti 8:6, e Gesù stesso dirà, prima che Abramo fosse, io sono. Sant'Ireneo dirà, il vero creatore del mondo è il Verbo di Dio. Infatti, se voi vi ricordate, è la parola di Dio che crea i cieli. Dio crea sempre con la parola, ricordate, egli disse sia la luce e la luce fu, egli disse si separino le acque dalla terra, è sempre la parola. Ma chi è la parola? Il Verbo, no? Verbo vuol dire parola, è Gesù Cristo. Quindi la creazione è un evento cristologico. E allora qui mi permetto già subito di sgombrare il campo da certe vecchie letture fatiscenti che hanno fatto nella Chiesa più danni che la grandine. Cioè, l'incarnazione di Cristo non è dovuta al peccato dell'uomo. Quasi che se l'uomo non avesse peccato, Gesù, Dio non si sarebbe incarnato in Cristo. L'incarnazione fa parte del progetto creazionale di Dio. Cioè, il compimento della creazione si trova in Gesù Cristo. Si trova in Gesù Cristo. E qui anticipo una cosa che dirò poi dopo, cioè Dio crea un altro da sé, ma creando quest'altro da sé, lui è l'infinito, l'altro da sé è infinito, lui è l'immortale, l'altro da sé è immortale, no? Lui è il creatore, l'altro da sé sarà la creatura. E allora si accorge Dio, scusatemi il termine banale, che il suo amato che ha creato per amore è finito, è limitato, è mortale. E allora che cosa fa? Pensa immediatamente l'incarnazione del Figlio, per la quale il Figlio stesso prenderà la finitudine creaturale, prenderà il nostro limite, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre malattie, la nostra morte su di sé, il nostro peccato su di sé, e ci trasferirà nell'infinito di Dio. Il compimento della creazione si ha soltanto in Gesù Cristo. Allora vedete, l'incarnazione è un evento cristologico. Scusate, la creazione è un evento cristologico. L'incarnazione porta a compimento il piano creaturale di Dio di creare un mondo perfetto in Cristo. Terza figura, lo Spirito Santo, questa Ruah Edonai che aleggia sulle acque, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, questo Spirito che non soltanto interviene nella creazione ma che fa sussistere in ogni momento la creazione. Quante volte si legge nei salmi, se tu ritirassi il tuo spirito, Signore, tutto crollerebbe, tutto perderebbe la vita, mandi il tuo spirito e tutto è creato e rinnovi la faccia della terra. Se in questo momento parliamo, respiriamo, viviamo, è perché lo Spirito Santo ci rende vivi. Se lo Spirito Santo uscisse da di noi, ritornerebbe immediatamente ad essere un mucchietto di cenere, un mucchietto di polvere. Ecco, vedete allora come la creazione sia un evento che coinvolge Dio Padre, creatore, il Figlio, redentore, completatore, compimento, no? Pleroma, dirà poi Paolo, cioè pienezza di tutto il creato, che recapitola in sé tutto il creato, le cose del cielo, le cose della terra, e lo Spirito Santo che è Signore dà la vita, lo diciamo sempre nel credo, cioè che vivifica continuamente tutte le cose. Allora abbiamo visto la creazione atto d'amore, la creazione evento trinitario, ma la Genesi ci dice delle cose anche molto importanti sul significato della nostra esistenza. Prima di tutto ci dice sotto il velo delle parole che cosa è l'uomo. L'uomo prima di tutto è creatura, è limitato, si sente solo, si sente incompleto, cerca un aiuto a lui simile, non ha autonomia etica, è fallace, alla prima occasione pecca contro Dio, alla prima occasione pecca contro i fratelli, pensate Caino ed Abele. L'uomo è creatura, è fatto di terra, è polvere, ma attenzione, Dio interviene su questa creatura limitata, finita, mortale, caduca, attraverso un intervento particolare che lo distingue da tutti gli altri animali. Notate bene, la parola animale per gli ebrei e per noi anche vuol dire che hanno un'anima, che hanno la vita. Ma che cosa distingue me dal cane, dal gatto o da un altro animale? Io sono, la Bibbia mi dice, Selem Temut Edonai, cioè a immagine e somiglianza di Dio. Allora qui c'è una rivelazione che è incredibile. La scimmia non è a immagine e somiglianza di Dio, il gatto non è a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è l'immagine e somiglianza di Dio. Questa è una cosa altissima, di difficile comprensione, non sappiamo neanche bene fino a che punto sia ricca questa espressione che ci viene regalata. È una somiglianza fisica? Tutta la Bibbia ci dice che è invisibile. Il mio ultimo libro, faccio sempre un po' di propaganda, ho portato qui i miei quattro ultimi libri, tra cui quello La fede in tutti i sensi, quindi udito, vista, olfatto, gusto, tatto nella Bibbia e nel Magistero di Papa Francesco. Nel capitolo del vedere io insisto molto sul fatto che nella Bibbia Dio non si fa mai vedere. Chi vede Dio muore, è troppo alto, è trascendente. Quando appare a Mosè che dice mostrami la tua gloria, il grande desiderio che abbiamo tutti noi, e Dio lo mette in una caverna e gli dice guarda, tu girami la schiena, io passo dietro di te, quando sarò passato tu mi vedrai di spalle. Bellissimo. Non si riesce a vedere il volto di Dio, si riesce a capire Dio dopo, quando è passato, nella nostra vita, nella nostra storia. Ma attenzione, allora che cos'è questa somiglianza? È l'autocoscienza? È l'autodeterminazione? Cioè capite, l'uomo è autocosciente, l'uomo può autodeterminarsi, l'uomo può scegliere di dire a questo Dio che mi dice ti amo, sì Signore ti amo anch'io, oppure può dire non me ne importa niente di te, dirgli di no o addirittura ribellarsi, o addirittura rifiutare Dio, insultarlo, eccetera. Ecco, la Bibbia ci dice questo, ci dice che l'uomo è diverso dagli altri animali, perché lui è immagine e somiglianza di Dio, è fatto a qualche cosa di divino che gli animali non hanno. Non starei a dire l'anima, non l'anima, perché sapete che nell'ebraismo il concetto di anima non c'è, c'è il concetto di persona. Però sicuramente noi siamo delle persone che hanno la scintilla del divino. Forse l'espressione più chiara, direbbe San Tommaso, è la nostra capacità di libertà, è la nostra capacità di scelta, è la nostra autocoscienza, è la nostra capacità di pensiero, di relazione volontaria e spontanea. Ecco, sicuramente Dio ci dice una cosa. Dio ci dice, primo, che la sua immagine e somiglianza più perfetta sarà Gesù Cristo. Quando Filippo va da Gesù e gli dice mostraci il Padre, no? Gesù risponde chi vede me vede il Padre. Cioè il volto di Dio per noi è Cristo. Se nell'Antico Testamento questo Dio si vedeva di spalle, ora noi lo vediamo faccia a faccia perché vediamo il Cristo. Secondo, il volto di Cristo sono i fratelli. Sono i fratelli. Qualunque cosa avremo fatto al più piccolo dei nostri fratelli, lo avremo fatto a lui. Il fratello è per me l'immagine e somiglianza di Dio. Il fratello è per me segno vivente della presenza di Dio. Ecco, quindi vedete quali ricchezze di concetti ci vengono dati nei racconti di creazione, che non leggo in parte perché non abbiamo tempo, ma in parte perché li conoscete tutti, sono brani super famosi su cui avete meditato tante volte. Un'altra cosa che ci viene detta dell'uomo è che l'uomo è chiamato alla relazione. L'uomo ha iscritto nella sua genetica, nel suo DNA, di non essere solo, ma di cercare la relazione con gli altri. Allora, la prima relazione che ci è presentata è quella con Dio. L'uomo è creato per amore ed è chiamato a rispondere con libero assenso all'amore di Dio. Ma anche relazione con gli altri uomini. Ben presto gli si presentano tutti gli animali, ma lui si accorge che non c'è nessuno che sia aiuto a lui simile, dice la scrittura. Ecco, allora gli si presenta l'altra metà, la donna, ed è chiamato a una relazione profonda con questa donna, con cui dovrà diventare una sola carne, che vuol dire una sola persona. Dovrà avere rapporti di relazione con tutti gli esseri umani, con tutti i fratelli. Il racconto di Caino e Abele è paradigmatico della incapacità dell'uomo a capire questo suo dovere alla relazione con tutti. Deve avere relazione con il mondo, perché egli è Adam, che vuol dire derivato dall'Adamà, cioè dalla terra, perché è fatto di terra. Anche lui è co-creatura, cioè una creatura insieme a tutti gli altri. Ci viene ancora detto dell'uomo un'altra cosa, che l'uomo è chiamato a essere a immagine e somiglianza di Dio anche nel lavorare. Il lavoro nella Bibbia non è una punizione del peccato originale. Il lavoro è il compito che Dio dà all'uomo. Dio, il Dio della Bibbia, non è un Deus oziosus come erano le divinità cananee o mesopotamiche, che se ne stanno là sulle loro, nei loro palazzi, sulle loro nuvolette, a fare grandi banchette e grandi orge. No, il Dio della Bibbia è un Dio lavoratore, è un Dio che crea, è un Dio che lavora tramite la Hokmah, cioè la sapienza, tramite la Dabar, la sua parola. E l'uomo è chiamato a lavorare con Dio, per cercare di portare a compimento con Dio l'opera della creazione. Cioè Dio, prima del peccato originale, pone l'uomo nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Cioè un Dio che vuole che questo mondo sia bello e chiede all'uomo di essere con lui collaboratore per creare un mondo più bello, più ricco, più giusto, più santo. Ecco, l'uomo è fatto da Dio a sua immagine e somiglianza, e allora è anche sacramento, immagine e somiglianza di un Dio che opera, di un Dio che lavora. Il lavoro quindi non è punizione del peccato, ma è il fine dell'uomo, già nella sua dimensione paradisiaca. Certo, il peccato rovina anche il modo di lavorare. Vedremo che quando Dio si discosta, quando l'uomo si discosta dal progetto di Dio, questo è il peccato, va verso forme di autodistruzione. Perché se Dio è la gioia, la pienezza, l'amore, ed è colui che altro non vuole darti che gioia, pienezza ed amore, se ti allontani da lui vai verso forme di disgregazione e di disfacimento. Ecco perché se prima l'uomo era questo meraviglioso giardiniere nel giardino dell'Eden, dopo il peccato, vi ricordate, la terra, lavorerai la terra col sudore della tua fronte, cardi e spine produrrà per te, cioè anche il rapporto con la natura si incrina, diventa, dicono i teologi, da melaha, cioè l'opera, l'occupazione divina, diventa abodà, cioè fatica, servitù, lotta, alienazione. Da signore l'uomo diventa schiavo. Qui poi c'è anche un altro, e lì Israele ci tiene tanto, e allora già subito nell'Esodo ci mette un'altra cosa, ci mette l'importanza del lavoro, sì, ma anche del riposo, del sabato. Se voi vi ricordate, Dio lavora per 6 giorni, ma il 7° giorno compì l'opera che aveva fatto e si riposò. Cioè il lavoro è già compimento dell'opera, il riposo è compimento dell'opera, non è non operare, ma ci vuole il riposo per completare l'opera. Il riposo non è solo cessazione dal lavoro, è anche compimento del lavoro, e questo riposo viene benedetto. Quindi solo se il lavoro si alterna al riposo, cioè non faccio tutto io, ma so che è Dio che fa, pongo la mia vita sotto la signoria di Dio, e allora ecco che solo allora il mio lavoro diviene benedetto. Ecco perché per gli ebrei il sabato diventerà qualcosa di rigidissimo, perché l'affermazione nel tempo del mio riconoscimento dell'assoluta signoria di Dio e del fatto che è Lui che opera e non le mie piccole forze. Certo, il modo con cui l'uomo è invitato a lavorare ci viene definito molto bene nel libro della Genesi. Direi che nella Genesi troviamo davvero il fondamento dell'ecologia. Chi ha letto l'unica enciclica di Papa Francesco, perché le altre sono esortazioni apostoliche, lui l'ha Laudato Si, che nessuno ha letto, no? È una lettera di un'importanza, di una bellezza straordinaria, e si rifà tutta alla lettura vera del tesoro di verità, sotto il velo delle parole, del libro della Genesi. E Papa Francesco ci ricorda alcune cose, che Dio pone l'uomo nel creato perché dia il nome a tutte le creature. Vi ricordate, no? L'episodio di Adamo che deve dare il nome. Dare il nome non vuol semplicemente dire tu sei gatto, tu sei cane, tu sei mucca. Il nome per gli ebrei è l'essenza, è la parte più profonda di noi, è quella che ci definisce nella nostra personalità. Allora dare il nome a tutte le creature significa sì il possesso, il dominio, ma significa anche conoscere la profondità, il mistero, il senso e il fine più vero dell'essere nominato. Quindi l'uomo deve dare il nome. E come deve dare il nome? Riempite la terra, soggiogatela e dominatela. Guardate, questa è una traduzione incompleta, infelice, bisogna davvero rifarsi all'ebraico. Soggiogare non vuol dire imperare su, schiavizzare, ma vuol dire rendere docile, rendere sottomessa, rendere ordinata una terra che nella concezione antica era un luogo selvaggio, misterioso, pervaso da forze immani. Allora metti ordine nel creato, vuol dire questo. E secondo, l'altro termine, dominatela, non è il possesso arbitrario, ma è il verbo che viene usato per indicare come il pastore tratta le sue pecore. Quindi la vocazione pastorale dell'uomo, l'uomo è il pastore del creato, l'uomo è colui che sicuramente ordina il creato, ma lo ama, lo cura, con l'amore e la cura con cui il pastore tratta le sue pecore, perché le sue pecore sono l'unico suo capitale, sono la sua unica fonte di sopravvivenza, sono la sua unica ricchezza. Allora quando si usano questi due verbi indicano davvero, da una parte direi l'uomo architetto che deve organizzare il mondo e la società in una maniera bella, in una maniera degna, come Dio lo vuole. Dall'altra quasi l'affetto, la cura, la tenerezza con cui l'uomo deve rapportarsi verso il creato. Questo creato che è molto importante per l'uomo perché? Perché dicevamo prima, l'uomo è Adam, fatto di terra, quindi deve amare l'Adamà, questa terra di cui lui è fatto. Perché la natura ha valore in sé, perché è il luogo della presenza dello Spirito di Dio. Questo Spirito di Dio che riempie l'universo, dice Sapienza 1.7. Questo Spirito che i padri dicevano è ubique, diffusus, trasfusus e circumfusus. È un latino facile, bello e quasi intraducibile. Lo Spirito Santo è ovunque, diffuso, trasfuso e circumfuso. Noi viviamo nello Spirito Santo. Il mondo è pieno dello Spirito Santo, la pietra, l'animale, il vegetale esistono perché sono pieni dello Spirito Santo. Notate bene, questo non è panteismo, panteismo vuol dire tutto è Dio, è pan el teismo, cioè Dio è in tutto, profonda diversità, quindi la materia non è Dio, panteismo, ma pan el teismo, Dio è in tutto. Dio è in tutte le cose, Dio è in maniera particolare ovviamente nell'uomo a sua immagine e somiglianza, mai negli animali, mai nei vegetali, mai nelle rocce, ma in tutto ciò che esiste, perché è lo spirito che lo fa sussistere. E tutto questo creato in maniera misteriosa sarà recapitolato nella redenzione di Cristo. Alla fine dei tempi tutto il creato sarà assolutamente reso perfetto dalla redenzione di Cristo. L'ultimo capitolo che ho scritto nel mio libro sulla misericordia, la misericordia di Dio per tutte le creature, tratta proprio di questo sviluppo teologico degli ultimi papi, direi soprattutto Paolo VI prima e Papa Francesco poi, che dicono chiaramente che nella resurrezione pasquale di Cristo anche il mio gatto io lo ritroverò con me, anche il mio cane, anche la mia pianta di gerani, anche il mio nevaio che amavo tanto, adesso ce n'è sempre meno, e i miei ghiacciai, i miei fiumi, le mie montagne, tutto verrà recuperato in Cristo, perché tutto è oggetto dell'amore di Dio. E davvero alla fine dei tempi ci sarà questa recapitolazione in Cristo di tutte le cose, quelle nei cieli, quelle nella terra e quelle sottoterra. Bellissima questa visione qua.
Ma c'è già in un certo modo nella scienza, la fisica quantistica sta dicendo più o meno.
Ma chiaro, ecco perché
il campo quantico, no?
Non c'è assolutamente discordanza tra fede e scienza, se la fede sa leggere scientificamente anche, quindi secondo il metodo dei generi letterari, i testi sacri. Ma la Bibbia dice anche poi altre cose molto belle anche sulla coppia. Sulla coppia. Perché? Perché secondo la fonte yavista di Genesi, la fonte più antica, l'Adam è composto di due lati. La parola che noi traduciamo costola, vi ricordate, Dio trae la donna dalla costola di Abramo, di Adamo, in realtà in ebraico è Selah, che vuol dire lato. E Adam non vuol dire il maschietto, non vuol dire Adamo. Soltanto dal capitolo 4 della Genesi si diventerà un nome proprio, fatto di terra. Prima Adam vuol dire l'umanità. Tant'è vero che c'è l'articolo o Adam, cioè l'umano, l'umanità. L'umanità è fatta da un lato maschile e da un lato femminile. Quindi l'Adam è la coppia, l'unione del maschio e della femmina. Anche qui il peccato distruggerà questa armonia, perché dopo il peccato tra l'uomo e la donna si insinua la violenza, il desiderio di possesso, di dominio reciproco. La stessa sessualità non sarà più vissuta nella gioiosità del paradiso, ma si accorsero di essere nudi, pigliano la famosa foglia di fico, se la mettono davanti, eccetera. Secondo la tradizione poi sacerdotale della Genesi posteriore, l'Adam è un termine collettivo, ma di cui si dice: facciamo l'Adam a nostra immagine e somiglianza e dominino, vedete, plurale, sui pesci, sugli uccelli, eccetera. E dice, famoso Genesi 1:26-27, facciamo l'Adam a nostra immagine, Dio creò l'Adam a sua immagine e somiglianza, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi l'Adam, immagine e somiglianza di Dio, non è solo il maschio, non è solo la femmina, ma è maschio e femmina insieme. È un genere letterario particolare che si chiama parallelismo chiasmatico progressivo, che ci dice che l'immagine e somiglianza di Dio non è il maschio solo, non è la femmina sola, ma è la coppia. La coppia è l'immagine e somiglianza di Dio. Solo l'Adam, unione di Zakar e Nekeba, è Zakar maschio che vorrebbe dire pungente, e Zekeba vuol dire perforata, quindi c'è una visione plastica della sessualità. Solo l'unione di pungente e perforata ci dà l'immagine e somiglianza di Dio. E qui ci sono delle rivelazioni enormi, perché questo stretto rapporto di reciprocità e di rimando vicendevole tra la coppia e Dio ci apre a una profonda conoscenza sia riguardo alla coppia che riguardo a Dio stesso. Perché? Perché se Dio dice: vuoi vedere come sono fatto? Guarda una coppia, di due che si amano, perché essi sono la mia Selem e Demut. Selem e Demut, immagine e somiglianza, cioè Selem addirittura è la statua, la fotografia, la riproduzione, la fotocopia concreta. Era la statua che l'imperatore metteva di sé, la sua effigie, nelle varie città vassalle, la Selem. Quindi la mia statua sono due che si amano. Demut è più o meno la stessa cosa, ma in senso più spirituale. Ora, vuol dire che se io guardo una coppia, la coppia mi dice come è fatto Dio. Allora mi dice innanzitutto che Dio è amore, che Dio non è solo, che Dio è relazione, che Dio è comunione, che Dio è ricerca dell'altro. Mi dice, e qui abbiamo la prima rivelazione della Santissima Trinità, che Dio non è un essere isolato, ma che in Dio c'è una relazione. Giovanni Paolo I è il primo che l'ha detto, poi l'hanno detto tutti gli altri papi, Dio è famiglia, in Dio c'è una relazione che noi chiamiamo la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, alla luce della rivelazione di Cristo, che Dio è maschio e femmina, ricordiamolo sempre, in Dio c'è il maschile e il femminile. Noi diciamo che Dio è padre, ma diciamo anche che Dio è madre. Quante volte Papa Francesco, soprattutto negli ultimi interventi, continua a parlarci della maternità di Dio, della maternità di Dio. È un modo per esprimere il suo amore immenso, amore tenero, femminile, accogliente. Lo dico sempre, Dio è padre nell'Antico Testamento, ma è anche madre, perché è il Dio che allatta il seno della sua consolazione Israele, perché prende Efraim come un bambino e lo porta alla guancia. È un Dio materno. Gesù è un maschietto, ma Gesù è anche molto tenero, accogliente, tratti tipici della femminilità. Quando vuole esprimere la sua missione di Messia, parla di sé come la chioccia che ha voluto radunare i suoi pulcini, ricordate, prima di morire a Gerusalemme. Lo Spirito Santo è un maschio solo presso i cattolici, lo sapete, mentre invece presso gli ebrei è la Ruah, quindi una donna, è la Sapienza, la Sofia, anche presso gli ortodossi, sarà per quello che loro hanno molta più venerazione, adorazione allo Spirito Santo di noi, perché per loro è una bellissima top model, noi l'abbiamo ridotta a una colombaccia qualunque o una fiammella del gas. Invece pensiamo a questa dimensione femminile anche dello Spirito. Ecco, ma al contempo, se la coppia è immagine e somiglianza di Dio, la Trinità deve diventare modello della coppia. E allora qui c'è tutta la teologia del matrimonio. Io ho scritto tanti libri, qui ho portato soltanto l'ultimo, l'Evangelo della famiglia, ma il grande tema è questo. La sessualità non è qualche cosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare per la riproduzione umana. Dio avrebbe voluto farci riprodurre in tanti modi. Pensate la riproduzione per divisione, il vermicello che lo tagli a metà diventano due vermicelli. Pensate l'inseminazione a distanza, gli alberi che si inseminano per i semi portati dal vento, dall'acqua, dagli uccelli vettori, eccetera. No, Dio ha iscritto nell'uomo, nella sua genetica, nella sua sessualità, questa pulsione ad incontrarsi, a creare relazioni, uomini e donne di famiglie diverse, di paesi diversi, di culture diverse, di razze diverse, che tratti dall'amore si uniscono, creano questa grande rete fra tutti gli uomini. Ecco, e questo per Dio è cosa molto buona. La sessualità non è una cosa sporca per la Bibbia, è cosa molto buona. Gli altri giorni che Dio ha creato, giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, la giornata creativa di Dio si conclude col fatto che Dio vide che tutto era buono. Quando Dio crea l'uomo maschio e femmina, è l'unica volta che si dice, Dio vide che ciò era molto buono, quindi che c'era una pienezza di bellezza, di santità nella creazione della coppia. Ovviamente, se Dio è modello della coppia, abbiamo l'unità indissolubile dei due, perché il progetto creazionale che la Genesi ci pone è chiarissimo: quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi. E se addirittura l'Adam è composto da Zaccaria e Nechevà, da pungente perforata, capite cosa dirà Malachia? Il profeta Malachia dice che il divorzio spezza l'Adam, spezza l'umanità, e quindi Dio odia il divorzio, dice il profeta Malachia. Certo, l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, perché quando Dio crea la donna dice si chiamerà Isha, perché dall'Ish è stata tolta. Anche qui, per gli ebrei le parole sono cose, sono realtà. Dire che uomo e donna si chiamano uguali, Ish e Isha, vuol dire che hanno gli stessi diritti, la stessa dignità, gli stessi doveri, la stessa natura, lo stesso fine. Questa è una cosa molto importante. Noi nelle nostre traduzioni non lo troviamo, perché la lingua italiana è una lingua già molto ricca, ma non a sufficienza. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E che vuol dire? Letteralmente dovremmo dire la si chiamerà uoma perché dall'uomo è stata tolta, oppure la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta. In inglese vanno un po' meglio perché hanno man e woman, che ricordano una radice simile, ma già nel nome c'è questa assoluta uguaglianza tra i due. E allora ecco l'importanza che i due siano a immagine e somiglianza di Dio nella loro missione. Quindi i due dovranno essere sempre uniti, perché Dio è sempre uno. I due dovranno sempre essere fedeli, perché Dio è fedele sempre. Dovranno collaborare con Dio nell'opera della creazione, perché Dio è il creatore amante della vita. Dovranno perdonarsi sempre, perché Dio perdona sempre. Capite? Qui nasce tutta la teologia del matrimonio. Altro tema importante, la fecondità della coppia. Accenno solo a delle cose, ma poi voglio dare spazio anche al vostro dibattito. Pensate a questa grande rivelazione che la Genesi fa. La Genesi dice che Dio crea l'Adam, uomo e donna, tanto il crea uomo e donna, è uscita stamattina questo magnifico documento vaticano sul gender, vi invito a leggerlo, perché è tutto basato sulla Genesi. Non è vero che il sesso ce lo scegliamo. Il sesso ce l'abbiamo noi nel nostro DNA, per cui alcuni hanno tutte le cellule marcate XX e sono le donne, altri hanno marcate XY e sono gli uomini. Il sesso è qualcosa che ci è dato. La Bibbia ci parla di questa differenza sessuale. Quando dice voglio un aiuto, noi traduciamo che gli sia simile, ma il testo ebraico dice kenegdo, che vuol dire che gli stia di fronte, che gli stia vis-à-vis, che si mette in relazione con lui. Quindi in questa frase, voglio un aiuto, che gli sia in relazione, c'è sì l'uguaglianza fra i due, ma c'è anche la diversità biologica. Ecco perché la Chiesa non accetta queste teorie di gender per cui uno a 16 anni sceglie se essere maschio o femmina. No! Uno ritrova in se stesso l'essere maschio o femmina. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito. Siamo ecologisti su tutto, no? Poi quando si tratta di raccogliere il risultato ecologico di natura, che è la diversità sessuale, invece cerchiamo di bypassarla. Siamo in un momento di grandissima confusione, lo sapete. È uscito oggi, vi invito a leggerlo, ne parla anche la stampa di Torino, lo leggevo venendo sul treno, ma io stamane ho letto il documento vaticano, o meglio, lo scorso, perché sono 42 pagine, pare, non è una cosa da poco, ma l'ho letto quasi tutto, un po' velocemente, e vedo veramente che fonda sulla Genesi la differenza tra maschi e femmine, che è una differenza irrinunciabile, è una differenza che vuol dire assoluta uguaglianza di diritti, di doveri, di dignità, ma che vuol dire anche complementarietà, ma che vuol dire anche non essere idolo a se stesso, ma che vuol dire anche avere davanti un altro, ecco, vis-à-vis, un altro che gli sia di contrasto, che impedisca che tu ti divinizzi e ti idolatrizzi, che entri in relazione con te, che entri in un rapporto di arricchimento e anche di di critica reciproca per la crescita, qual è quello tra due diversità. Quindi l'uguaglianza e la diversità. Stesso discorso, che va ripreso, ma che è molto importante, è quello sul dono dei figli. Cioè, i figli sono una particolare benedizione di Dio. Non fanno parte dei diritti della coppia. Questa è un'altra cosa che la Bibbia ci dice molto bene. Perché dice che Dio creò l'uomo e la donna, che erano l'un per l'altro simile, ma anche l'un per l'altro complementari, punto. E li mette lì, nel giardino dell'Eden, a divertirsi, a fare un mondo più bello, a ordinare il mondo, ad amare la natura. Questo è il progetto di Dio. Poi a un certo momento Dio dice, Dio li benedisse e disse loro, crescete e moltiplicatevi. Allora, c'è nella Bibbia una vera e propria teologia della benedizione. Intanto bisognerebbe sapere che cos'è la benedizione nell'ebraismo. Benedizione non è soltanto dire bene di uno. Benedizione vuol dire trasmettere una forza che è una forza generativa, che è una forza creativa. Tant'è vero che la parola benedizione, berakà, è indicata anche in ebraico per indicarci il ginocchio, che è un eufemismo per indicare gli organi sessuali. Cioè, in altre parole, Dio ci dà il suo seme con la benedizione, il suo seme creativo, ma Dio non lo dà a tutti. Non tutti hanno questa benedizione. Ecco perché c'è tutta una linea nell'Antico Testamento, partendo dalla Genesi, che ci dice che dono di Dio sono i figli, sua grazia è il dono del grembo. E non è casuale che tutte le mogli dei patriarchi siano sterili senza un particolare intervento di Dio. Se andate a leggere la Bibbia fa quasi ridere. Sara è sterile e Dio gli fa il super prodigio che a 90 anni diventa madre. Isacco, Rebecca è sterile e soltanto dopo 3 milioni di preghiere Dio gli fa la grazia di. E così via. C'è sempre questa teologia della sterilità, questi patriarchi che sono sempre sterili se non c'è un intervento particolare di Dio. Ma perché Dio vuol dire questo? Guarda che la tua vita di coppia è una vita piena anche se non hai figli. Ad alcune coppie io do il dono dei figli, ad altre coppie non do il dono dei figli. I figli non sono un diritto. In questa società che piglia gli uteri in affitto, che vuole che le settantenni diventino madri, no? Eccetera, come un diritto, no? Che vuole che le coppie gay abbiano dei figli, questo non fa parte del progetto di Dio. Dio ad alcuni dà questa benedizione, ad altri dà altre benedizioni. Tant'è vero che la Chiesa ha sempre recepito questo, dicendo anche che nel diritto canonico che la sterilità non dirime né annulla il matrimonio. Cioè, se una coppia è sterile, è una coppia pienamente sposata dal punto di vista cristiano. Sarà chiamata ad altri tipi di amore, ad altri tipi di dono, che andranno dall'adozione all'affidamento, ma che andranno anche all'impegno politico, alla missionarietà, all'impegno sociale, all'impegno nella carità. Cioè, la coppia dovrà essere sempre sull'immagine di Dio che è amore, focolaio d'amore, sull'immagine di Dio che crea, creatrice di vita, ma non necessariamente tramite i figli. Ecco quindi un altro di quei valori che il libro della Genesi ci spiega, al di là del velo delle parole. Ultimo tema che tratto con voi. La Genesi ci dà una grande rivelazione sul tema del male. Sul tema del male. E che cosa ci dice? La Genesi è preoccupata di dirci, attenzione, il male non viene da Dio. Il male non viene da Dio. Ha quasi quest'ansia, perché quante volte l'uomo alza i pugni contro Dio dicendo, ma perché mi mandi questo? Perché sono stato colpito dal cancro? Perché mi muore questa persona cara? Perché i terremoti? Perché le epidemie? Perché le morti di fame? Perché le guerre, perché le malattie? La Genesi dice subito no, Dio non c'entra. E dà una risposta. Dice, attenzione, molto spesso il male è frutto del peccato dell'uomo, che ha rotto l'ordine voluto da Dio, che invece era un ordine di assoluta armonia, pienezza e bellezza. Allora ecco che ci viene presentato questo paradiso terrestre, eh? La parola paradiso, paradesha, è persiana, significa giardino. Pensate, questi erano popoli nomadi che vivevano nel deserto, sempre alla ricerca di acqua. Vedere un giardino lussureggiante pieno d'acqua era un paradiso, cioè era la cosa più bella che potessero pensare. Allora Dio presenta questo mondo iniziale come questa oasi meravigliosa, ricca di acque, in cui c'è un'armonia perfetta con Dio. L'uomo è lì che chiacchiera con Dio faccia a faccia nella brezza della sera, con la natura. Le bestie feroci non sono feroci, lui è lì che passeggia tra i leoni, le pantere, le vipere, eccetera, eccetera. Un'armonia perfetta di coppia. L'immortalità, addirittura si giunge a dire che non c'era neanche la morte in questo progetto. Poi a un certo momento vediamo che compare il serpente. Ma attenzione, il serpente nella Genesi non è una divinità, non è un principio metafisico del male. Ecco, anche questo è un'altra cosa su cui la Genesi ci dà una grande rivelazione, perché in tutte le religioni circostanti c'era sempre il Dio buono e il Dio cattivo, il principio del bene e il principio del male. No, il serpente, dice il testo, capitolo 3 versetto 1, era una shayat assadeh, era una bestia selvatica, era una bestia, era una creatura, era un animale, non è un dio. E questo è molto importante. È una creatura, è l'opposizione alla parola, è la possibilità di dire di no alla parola. In altre parole, è la faccia negativa della libertà dell'uomo. L'uomo è creato libero, e lì, infine, la vera somiglianza con Dio, è creato libero. E può dire di no allo stesso Dio, può rifiutare anche lo stesso Dio. Certo, se io rifiuto Dio, le conseguenze del rifiuto di Dio sono l'autodistruzione. E qui ritorno sempre a quella che è una dei capisaldi di tutto l'Antico Testamento, cioè la teologia delle famose due vie che ho già contato tante volte, Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, cioè se Dio è la luce, se Dio è la felicità, se Dio è la vita, se io sto dalla sua parte avrò luce, avrò felicità, avrò vita. Se io mi allontano da Dio vado verso le tenebre, vado verso l'infelicità, vado verso la morte. Questo è il grande tema. E allora capite perché, come l'uomo pecca, perde la sua armonia con Dio. Si accorsero d'essere nudi, andarono a nascondersi. Ricordate, Dio è là che gira, ma Adamo dove sei? Non c'è più quella relazione pulita con Dio. Perde l'armonia con la natura. Se prima lui era il custode e signore e organizzatore del giardino, ora invece lavorerai la terra col sudore della tua fronte, spine e triboli produrrà per te. Perde l'armonia di coppia, I due cominciano ad accusarsi a vicenda. Sei stata tu che mi hai dato la mela, sei stato tu che l'hai presa, ma è il serpente che me l'ha data. E tra loro si insinua il dominio, la violenza, Perde l'immortalità. Ecco, si allontana da Dio che la vita va verso la morte. È il famoso tema del peccato originale. Attenzione. Nella concezione di Israele il male morale è sempre un male attuale, non originale, cioè è qualcosa di esteriore che sta rintanato dietro la porta, ma che può essere domato pienamente dal libero arbitrio umano. Qual è la dottrina cristiana del peccato originale? La dottrina cristiana del peccato originale ci dice essenzialmente questo, che, primo, ogni azione che io faccia, sia buona o sia cattiva, ha sempre degli effetti ridondanti, trabondanti, gli effetti immediati dell'azione stessa. Mi spiego. Se io anche pecco nel chiuso della mia camera, non faccio solo un peccato contro di me, in qualche misura disturbo l'ordine cosmico, disturbo i rapporti con Dio, con i fratelli, con tutta l'umanità. Se io in questo momento do un pugno a questa gentile signorina che è davanti a me, non solo gli faccio un occhio nero, ma in qualche misura disturbo l'armonia del creato. Cioè la mia azione ha un'azione disgregante, depauperante sulle relazioni tra gli uomini, sulle relazioni con Dio, sulle relazioni con la natura. Questo è il vero senso del peccato originale. Ciascuna nostra azione ha delle azioni, ha degli effetti che vanno al di là dell'effetto immediato. Guardate, questo vale per il male, ma vale anche per il bene. Potremmo anche parlare di bene originale, oltre che peccato originale. Perché se io do con affetto l'elemosina a un povero, e non soltanto io ho comprato il panino per andare a mangiare oggi, ma in qualche misura ho migliorato i rapporti dell'umanità, ho migliorato i rapporti con Dio, ho migliorato il cosmo. Secondo concetto, ciascuno di noi nasce in un mondo che è già segnato dal peccato di altri. Capite? Io quando nasco sono in un mondo che è già deteriorato dai peccati che hanno commesso gli altri. Ecco perché la mia capacità di essere immagine e somiglianza di Dio probabilmente non funziona più così tanto bene. Cioè la mia libertà non è una libertà piena. Lo dice molto bene Paolo nella lettera ai Romani, no? Nel famoso canto dell'infelice al capitolo 7, quando dice: voglio fare il bene ma non ci riesco, vorrei non fare il male ma ci casco sempre, sento in me delle pulsioni che vanno contrarie a quello che vorrei, me infelice, chi mi libererà da questa situazione? E allora poi risponderà: lo Spirito Santo che ti è stato dato in dono ti rende capace di grazia, ti rende capace d'amore. Ma ciascuno di noi se ne accorge, no? Altrimenti non andremo più a confessarci. Quante volte andiamo a confessarci e c'è sempre più o meno le stesse cose, perché anche se abbiamo il proposto di migliorare certi nostri difetti, magari ci ricadiamo sempre, ecco, no? Perché sentiamo in noi questi effetti nefasti del peccato originale. Ma come dice molto bene Enzo Bianchi, Adamo non è il peccatore causale che spiega il peccato del mondo, è il peccatore inaugurale. Adamo, nell'ottica di Genesi 3, è colui che ha fatto per primo quello che tutti noi facciamo. Cioè ciascuno di noi è Adamo per gli altri. Dicevano i padri, latino facilissimo, omnis homo Adam. Ciascun uomo è Adamo. Cioè tutte le volte che io pecco, deterioro i rapporti con Dio, i rapporti con gli uomini, i rapporti con la natura. Come tutte le volte che faccio del bene, miglioro i rapporti cosmici con Dio, con i fratelli e con la natura. Questa visione del male come frutto del peccato dell'uomo è una visione che è molto importante. Vi ho detto, non è una visione esaustiva. Non spiega tutto il tema del male del mondo, ma ci dice tante cose. Tutti noi quando apriamo il giornale, apriamo il telegiornale o sentiamo il radiogiornale, vediamo che tantissime tragedie sono frutto del male dell'uomo. Tanti omicidi, tante guerre. Oggi il Papa ha fatto un discorso terribile dicendo, l'avevo mai sentito Papa Francesco parlare dell'ira di Dio. Dice: io a volte penso con sgomento all'ira di Dio contro quei capi delle nazioni che continuano a produrre armi per lo sterminio di interi popoli. E se tenete conto che l'Italia è il quarto produttore mondiale d'armi, credo che ci sia veramente da fare un profondo esame di coscienza. dico l'ira di Dio contro coloro che magari parlano di pace e poi sono i maggiori produttori di armi di distruzione di massa. Cosa terribile. Ecco, vedete, tutti noi sappiamo che guardate quante guerre, guardate quante carestie, quante epidemie nascono dalla violenza, nascono da... Il Papa parla di una terza mondiale, guerra mondiale a pezzettini, e c'è in Afghanistan, e c'è in Siria, e c'è in Iraq, e c'è, ecco, questi focolai, c'è in Sudan, Centrafrica, Nigeria, no? Cioè l'uomo che per violenza, per sete di denaro, e sete di diamanti, e sete di petrolio, e metteteci tutto quello che volete, uccide altri uomini, e allora poi vive le epidemie, le carestie, i profughi. Guardate in Libia, guardate tutte queste cose qua. Ecco, sicuramente tanto male è prodotto dal male dell'uomo, dal peccato dell'uomo. Tante malattie vengono dal peccato dell'uomo. Pensate dalle droghe, ai disordini sessuali, pensate all'inquinamento, questo boom di tumori che ci prende da tutte le parti. Leggiamo solo più che ci sono tumori da tutte le parti, ma il mondo non è mai stato così inquinato. E chi è che lo inquina? Lo inquiniamo noi. E quando c'è qualche proposta di un mondo meno inquinato, no? Di ridurre le emissioni, salta sempre su uno Stato che dice: ah no, io non lo faccio, perché sennò devo chiudere delle fabbriche, devo produrre meno, devo guadagnare meno, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti tantissimo. Quindi vedete la responsabilità dell'uomo. La parola di Dio ci richiama con forza alle nostre responsabilità collettive nei riguardi del creato e quindi a un rapporto di rispetto dell'equilibrio del creato. Certamente questa teoria, che è la teoria del peccato originale, non spiega tutto. Per esempio, non spiega il male degli innocenti, la sofferenza del giusto, la sofferenza del bambino che non ne può niente. Spesso non è visibile in tante afflizioni o tormenti dell'uomo nessun collegamento con delle colpe o dei peccati umani. E rispondere semplicemente che è il peccato degli altri che produce ogni dolore non ci soddisfa di certo. E allora ecco veramente l'altra idea che la Bibbia ci porta avanti molto forte, cioè che il male, la sofferenza, la morte fanno parte del nostro essere uomo, fanno parte del nostro essere creature, fanno parte della nostra biologia, fanno parte del nostro essere non Dio. Questa è la risposta più piena e più immediata. Io lo dico sempre quando un mio paziente mi viene a dire: ah, ma perché il Signore mi ha mandato questa malattia? Io gli dico: cara signora, il Signore non le ha mandato nessuna malattia, ma questa malattia le è venuta perché lei non è il Signore, non è Dio, non è perfetta. E la nostra condizione di creature comporta la finitudine, comporta la mortalità, comporta anche la morte. Guardate, anche qui, scienza e fede, no? Se noi stiamo alla lettera del libro della Genesi, la morte sembra una punizione del peccato dell'uomo. Adam perde l'immortalità perché ha peccato contro Dio. In realtà il discorso che lì si sta facendo è un discorso di rivelazione, cioè se io mi allontano da Dio che è la vita, vado verso la morte. Ma la scienza oggi ci dice che la morte esisteva nel mondo ben prima del primo uomo sulla terra. Pensate ai dinosauri. I dinosauri erano già tutti morti quando compare l'Homo sapiens 2 milioni d'anni fa. I dinosauri probabilmente sono addirittura, qualcuno dice, 430 milioni d'anni fa. Ecco, quindi la morte faceva già parte della natura. È la natura che in sé è mortale. Allora qual è la grande rivelazione che ci dà la Genesi? Che questo Dio illimitato, infinito ed eterno ha voluto creare per amore l'uomo, per avere un partner dell'amore, ma quest'uomo, per essere altro da Dio, per poter essere partner dell'amore di Dio, sarà limitato, sarà finito e sarà mortale. Ma Dio soffre per questo e nel momento in cui pensa alla creazione, pensa anche all'incarnazione del Figlio, per la quale lui stesso, che è Dio, si spoglierà della divinità e prenderà su di sé come una grande calamita, come una grande spugna, le sofferenze degli uomini, la finitudine degli uomini, le malattie degli uomini, la morte degli uomini, e li distruggerà nella risurrezione del Cristo, divinizzandoci. Quindi il compimento della creazione è solo l'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù. È lì che noi abbiamo il completamento della creazione. Come dice Sant'Atanasio, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. E allora vedete, dobbiamo leggere in maniera diversa il libro della Genesi. La Genesi non ci dice tanto come eravamo, la Genesi ci dice come saremo, ci dice come saremo. Io a volte dico, la Genesi è l'Apocalisse, è l'ultimo libro che spiego nel Nuovo Testamento, perché la Genesi, quando ci parla di questo paradiso in cui io vedo Dio faccia a faccia, no? E parlo con Lui, non ci dice di un tempo passato, ma ci dice di un tempo futuro in cui io entrerò in una relazione perfetta e profonda con Dio. E allora capite perché tutti i padri della Chiesa dicevano: il paradiso è Gesù Cristo. Posuit Deus Adam in paradiso, it est in Cristo. Dio posò Adam nel paradiso, cioè lo posò in Cristo. Perché Gesù la nostra relazione con il Padre, perché Gesù che ci fa vedere il volto del Padre, perché Gesù che ci fa essere in intimità di comunione col Padre, perché Gesù, per dirla con Paolo, che ci fa figli ed anche eredi. Allora il giardino dell'Eden, come dice bene Enzo Bianchi, non è un luogo geografico, ma una situazione di rapporto e di comunione con Dio. Ed è quindi Cristo, che è la vita con Dio, che è la vita eterna a cui siamo chiamati, che è la giustizia di Dio, cioè la nostra capacità di relazione, di comunione con Dio. Allora la Genesi non ci dice tanto, non è tanto il racconto di un tempo che fu, ma la Genesi ci dice quello che ci aspetta. E tutti noi siamo attesi per vivere in una vita piena di relazione con Dio, di rapporto bellissimo tra di noi, di rapporto bellissimo con questo mondo, e soprattutto vedendo Dio faccia a faccia, questo Dio che non sarà più un padrone, un signore, un giudice, ma sarà un papà, sarà un amante, sarà una persona con cui abbiamo una relazione profonda, sarà colui che ci riempie di bellezza. Allora la Genesi è davvero il libro stupendo che parla del nostro futuro, questo futuro che si realizza nel Figlio Gesù Cristo, che ci pone in relazione col Padre e ci riempie della sua vita divina. Vedete che passo abbiamo fatto, eh? Quindi vedete come una lettura fondamentalista della Bibbia sia non solo una lettura sbagliata, perché non si può leggere come scrive una persona senza conoscere il suo modo di scrivere, il suo genere letterario. Sarebbe un tradimento leggere la Bibbia in maniera letterale, ma sarebbe anche un impoverimento, perché tutte queste belle verità sotto il velo delle parole, per dirla sempre con Giovanni XXIII, non ci sarebbero manifestate e non potrebbero riempire di gioia e di speranza la nostra vita spirituale.